Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e come al solito vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Ritorno ad Alessandria, quinta trasmissione del ciclo Il pagano alla ricerca delle informazioni. Ormai stiamo passando la metà di questo ciclo e prima di passare alla seconda parte chiudiamo il discorso sui cataloghi di biblioteca. Vorrei farlo segnalandovi alcuni cataloghi nazionali su internet che è bene conoscere perché tornano sempre utili. Però bisogna sapere, per poter individuare questi cataloghi sui siti delle biblioteche, il loro nome tecnico, con cui spesso sono indicati. Non trovate magari sui siti la parola catalogo, non sempre, ma a volte trovate la parola OPAC, che è una sigla, sta per Online Public Access Catalog, catalogo online con accesso pubblico. Quindi sui siti vedrete parlare di OPAC della biblioteca e saprete che quello è il catalogo. Quindi diciamo che OPAC è una parola magica che vi apre tutte le porte. Per OPAC si intende il catalogo di una biblioteca, però potrebbe anche essere il catalogo di un gruppo di biblioteche. E quindi in questo caso, quando fate la ricerca, dovrete fare attenzione anche all'indicazione della biblioteca in cui è collocato il volume che state cercando. Un esempio tipico sono i cataloghi online delle biblioteche delle università. Solitamente da una singola schermata di ricerca potete cercare in tutti i cataloghi delle biblioteche dei dipartimenti di cui un'università si compone. I dipartimenti sono delle unità entro cui si divide il settore ricerca dell'università e in genere ciascuno ha una propria biblioteca, oppure la biblioteca può essere di facoltà. Comunque un'università in genere ha più biblioteche, ma un catalogo solo. L'esempio più famoso di cataloghi, cioè di schermate attraverso cui interrogare i cataloghi di più biblioteche, così entriamo nel tema di questa puntata, quello dei cataloghi nazionali su internet, è il catalogo di SBN. Anche SBN è una sigla e sta per Servizio Bibliotecario Nazionale. Un organismo che promuove il coordinamento tra le biblioteche italiane e che ha un catalogo collettivo all'indirizzo www.sbn.it. E nel corso di questa puntata vi darò alcuni indirizzi. Non vi preoccupate perché sulla pagina del sito dedicata alla trasmissione Ritorno ad Alessandria, pagina che è www.giornopaganomemoria.it/alessandria.html, sia su questa pagina, dicevo, sia sul blog, trovate i link, tutti i link che io nominerò in questa puntata. Torniamo al nostro, abbiamo detto www.sbn.it, Servizio Bibliotecario Nazionale. Con questo indirizzo arrivate su una pagina di presentazione dell'OPAC. Di lato a sinistra c'è un menu, potete scegliere tra la ricerca di base, la ricerca avanzata che prevede l'uso degli operatori logici o operatori booleani, di cui parleremo tra qualche istante introducendo l'argomento dei motori di ricerca. Potete scegliere di fare ricerca solo sui libri moderni, solo sui libri antichi. In fondo al menu potete andare a vedere quali sono le biblioteche SBN, cioè le biblioteche che aderiscono a questo catalogo. Date un'occhiata per vedere se c'è anche la biblioteca del vostro comune o comunque le biblioteche vicine. Se non ci dovesse essere, vi dico che in genere il catalogo online della biblioteca locale è accessibile dal sito del comune. In questo elenco di biblioteche SBN troviamo anche la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ve la ricordate? Ne abbiamo parlato il mese scorso, nella scorsa puntata del ciclo Il pagano alla ricerca di informazione, a proposito del navigatore di Huey che è compreso nel suo sito. La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ha una certa importanza perché, in base alla legge del deposito legale, dovrebbe ricevere una copia di tutto ciò che è pubblicato in Italia. Quindi, fatta salva la copertura effettiva di questa legge, è un buon punto di riferimento per cominciare le vostre ricerche. A seconda poi della materia cui appartiene l'argomento della vostra ricerca, potrebbe esservi utile, anche per sapere cosa è stato pubblicato su quell'argomento, consultare il catalogo di qualche università. Però, perché la ricerca dia buoni frutti, dovete conoscere l'università al cui catalogo vi state rivolgendo. Perché se andate a cercare testi di psicologia in un'università che non ha né corsi né facoltà di psicologia, potreste ottenere risultati relativamente utili. Certamente ne avrete di migliori con un catalogo di un'università che ha un corso di laurea in psicologia e magari anche famosa per questo corso di laurea. Così, ad esempio, se avete bisogno di testi di diritto, potreste rivolgervi a Padova o a Bologna. Se vi servono testi di archeologia, a Venezia e così via. Ricordate però quello che dicevamo nelle prime puntate sull'accesso alle biblioteche universitarie. Non tutte ammettono utenti esterni all'università, quindi una ricerca sui loro cataloghi potrebbe anche non essere la fine della vostra ricerca, potrebbe essere l'inizio, nel senso che poi i testi trovati dovrete andarli a cercare in un'altra biblioteca se a quella universitaria vi è negato l'accesso, o magari si trova troppo distante dal luogo dove vivete. Anche di questo parleremo tra un attimo. Oltre ai libri, poi, anche le riviste potrebbero essere fonti importanti per la vostra ricerca. Di solito, già nei cataloghi delle biblioteche, compaiono già le riviste con l'elenco dei numeri presenti. A volte, però, le riviste possono avere cataloghi a parte. Esiste, per esempio, un catalogo italiano dei periodici, consultabile su internet e noto con la sigla ACNP. L'indirizzo è www.cib.unibo.it/ACNP. È un servizio gestito dall'Università di Bologna che vi mette in condizioni di cercare tra le riviste possedute da diverse biblioteche in tutta Italia. Da questa pagina principale cliccate su Vai al catalogo, accedete quindi al catalogo che vi fa cercare però solo sul titolo di una rivista. E poi, cliccando su biblioteche, vedete quali biblioteche possiedono quella rivista e quali numeri di essa possiedono. Però quello che questo catalogo non può fare, e che in genere i cataloghi non fanno, è la ricerca del singolo articolo. In termine tecnico, la messa a catalogo dei singoli articoli di una rivista o dei saggi contenuti in un libro che contenga diversi saggi, viene detta spoglio, e sono poche le biblioteche che lo fanno. Per questo è sempre importante che sappiate leggere una nota bibliografica, come abbiamo spiegato sempre all'inizio del ciclo di trasmissioni, perché dovete sapere individuare qual è il titolo reale da cercare nel catalogo, cioè il titolo del contenitore, come può essere il titolo di una rivista. Ricordiamo che il titolo di una rivista in una bibliografia può anche essere abbreviato, ma che quasi sempre, laddove compare questa bibliografia, se compare in un libro, in qualcosa, esiste una lista di abbreviazioni. Cosa succede però se, usando un catalogo come SBN o ACNP, scopriamo che il libro o l'articolo di rivista che ci servirebbero assolutamente per la nostra ricerca si trova in biblioteche troppo distanti da noi? In questo caso dobbiamo verificare se una biblioteca a noi vicina, che può essere quella civica del nostro comune o magari la civica del comune un po' più grande che sta vicino a noi, dobbiamo verificare se qualche biblioteca offre due servizi che si chiamano prestito interbibliotecario, a volte indicato col termine inglese Interlibrary Loan o con la corrispondente sigla ILL, e Document Delivery, che letteralmente significa consegna di documenti o a sua volta indicato con la sigla DD. Il prestito interbibliotecario è il prestito di libri tra biblioteche. In pratica fate richiesta alla vostra biblioteca di poter avere un libro che si trova in un'altra biblioteca, distante. Le biblioteche tra loro hanno degli accordi a riguardo e non è difficile che riusciate comunque a procurarvi un volume che vi serve, anche se è abbastanza distante. A seconda delle biblioteche, poi, potrebbe anche esservi permesso di portarlo a casa, mentre in altre biblioteche dovrete consultare il libro in prestito interbibliotecario soltanto in sede. Il document delivery è più o meno la stessa cosa, ma relativamente agli articoli di riviste o saggi contenuti in raccolte. Se voi avete gli estremi di questi articoli, cioè il titolo della rivista ed eventualmente anno e numero, o il titolo della raccolta da cui sono stati tratti, il titolo dell'articolo che vi interessa e i numeri di pagina, mettiamo da pagina 30 a pagina 42, la biblioteca può contattare altre biblioteche e farsi spedire le fotocopie di quel particolare articolo. Questi due utili servizi, da tenere presenti se vi mancano alcuni documenti indispensabili per la vostra ricerca, sono in qualche caso a pagamento, ma di sicuro il personale addetto della biblioteca vi dà tutte le informazioni a riguardo. Bene, siamo arrivati alla fine della prima parte del nostro ciclo Il pagano alla ricerca dell'informazione. Adesso dovreste essere in grado di effettuare le vostre ricerche almeno nella sezione di base dei cataloghi in linea delle biblioteche e anche essere in grado di leggere una bibliografia. Potrei anche non essere stata chiara in alcuni punti, per carità. Quindi sono a disposizione per eventuali approfondimenti all'indirizzo radiogpm@giornopaganomemoria.it oppure info@giornopaganomemoria.it. Nelle prossime due puntate parleremo di ricerca di informazione su internet, l'uso dei motori di ricerca e come si può tentare di capire se un sito è attendibile o no. Prima però diamo un'occhiata a un argomento di cui vi ho appena accennato e che riguarda sia i cataloghi delle biblioteche sia i motori di ricerca su internet. Parlo degli operatori logici o booleani. Non vi fate spaventare dal nome, probabilmente sul campo li conoscete già. Sono quelle congiunzioni che compaiono di solito nelle schermate di ricerca avanzata, sia dei cataloghi che dei motori di ricerca, e che di solito sono in lingua inglese, AND, scritto AND, e OR. Il loro uso in realtà è quasi banale, o se vogliamo fare un gioco di parole è logico, però forse è bene dargli un'occhiata. Questi operatori sono delle congiunzioni, così come sono nella lingua comune. Mettono cioè in relazione due termini, in questo caso i due termini con cui fate una ricerca. In realtà anche nelle ricerche di base vengono usati, solo che magari non ce ne accorgiamo perché non abbiamo la possibilità di scegliere tra l'uno e l'altro. Come funzionano è presto detto. La parola AND significa E in inglese, la parola OR significa O. Quindi, interrogando un motore di ricerca con l'istruzione religione AND antica, otterrò tutte le pagine che contengono entrambe le parole, ma le pagine che ne contengono una sola non rientrano nella lista di risultati. Invece, se l'istruzione che do al motore di ricerca è religione OR antica, otterrò tutte le pagine che contengono almeno una delle parole. Quindi, non solo quelle che parlano di religione antica, ma quelle che parlano di religione cattolica, religione ebraica, religione musulmana, e ancora quelle che parlano di ceramica antica, arte antica e di qualche via antica di un borgo semisconosciuto, per fare degli esempi a caso. Anche nei cataloghi di biblioteca gli operatori possono essere utili. Ad esempio, posso cercare tutti i libri che contengono la parola commedie nel titolo and, cioè e, il nome Aristofane nel campo dell'autore. Così evito di avere nella lista dei risultati le raccolte di commedie di Menandro, Plauto, Terenzio e anche Goldoni e Pirandello, per non limitarci agli autori antichi. L'uso di and restringe molto il campo della ricerca, quindi potrebbe sembrare che sia questo l'operatore più vantaggioso. Inoltre, questo è quello che nella maggior parte dei motori di ricerca viene usato in automatico dal motore quando fate una ricerca con più parole. Fate la prova con Google, lo vedete subito. Non è detto però che sia il più adatto in tutti i casi, perché se ad esempio sto facendo una ricerca a 360 gradi sulla figura di Dioniso o Bacco, già nel modo in cui ho detto Dioniso o Bacco, capite che potrebbe essere più utile usare l'operatore OR, in modo da ottenere sia tutte le pagine che usano il nome Dioniso, sia tutte le pagine che usano il nome Bacco. In questo caso, avere le pagine che usano entrambi i nomi può tagliare fuori dai miei risultati una parte importante delle pagine che magari possono essermi utili. Il modo poi in cui ogni motore di ricerca o ogni catalogo usano gli stessi operatori cambia a seconda del motore di ricerca o del catalogo. Non possiamo sfogliarli tutti qui, ma sicuramente con la pratica imparerete a colpo d'occhio l'uso. Come avete visto, già abbiamo cominciato a sottolineare qualche differenza tra catalogo e motore di ricerca. Un catalogo presenta le informazioni divise in campi, cioè a seconda del tipo di informazione, come possono essere titolo, autore, editore, mentre un motore di ricerca scorre tutta la pagina alla ricerca delle parole richieste. Se in una pagina ci fosse un elenco di libri e noi cercassimo nella pagina la parola Aristofane, il motore di ricerca ce la segnalerebbe senza far caso se si tratta di autore, soggetto di un libro, parola del titolo e magari di un ipotetico editore che si chiami così. Nella prossima puntata, quindi, vedremo meglio i motori di ricerca. Ad oggi, anche se i più usati si contano sulle dita di una mano, ce ne sono parecchi e non potendo analizzarli tutti in dettaglio, né potendo mettere le mani sugli algoritmi, che sono le formule matematiche che danno origine ai risultati e sono formule assolutamente segrete, parleremo dei 10 criteri di base che sono gli ingredienti di questi algoritmi. Parleremo del significato delle parole richiamo e precisione e di qualche consiglio su come rendere più efficace la propria ricerca. Per il momento, però, ci fermiamo qui e arrivederci alla prossima puntata di Ritorno ad Alessandria, sesta trasmissione del ciclo Il pagano alla ricerca dell'informazione. Arrivederci!